Senti, io ne approfitto, già che siamo in diretta con te, anche se ovviamente insomma si parla di tutt'altro, ma insomma ti chiedo se ci sono aggiornamenti per quanto riguarda la questione curda, insomma se sono previsti in tempi brevi nuovi viaggi che ci potranno raccontare quello che è la situazione oggi da quelle parti.
Sì, ci sono grandi novità sulla questione curda. Intanto per la seconda volta tre rappresentanti del partito legale BDP, che siede in Parlamento, che siede nei municipi con i propri sindaci, i propri amministratori, hanno potuto visitare nel carcere di massima sicurezza di Imrali, in mezzo al Mar di Marmara, il leader curdo, presidente del popolo curdo, Abdullah Öcalan, che è in carcere da 14 anni e rispetto al quale il governo turco, pur con colpi di coda, ha avviato dei negoziati di pace che speriamo portino a dei risultati concreti, a differenza di quelli che sono stati avviati in precedenza negli anni passati, quando il PKK ha instaurato un disarmo unilaterale, però non ha trovato nessun riscontro. Ecco. Questi negoziati di pace hanno permesso ad Abdullah Öcalan di scrivere una roadmap che in questo momento viene discussa nella diaspora in Europa tra i curdi in Turchia e sui monti Kandil nel nord Iraq presso la guerriglia. Questa roadmap prevede un percorso per arrivare, ecco, dopo un secolo praticamente ad un traguardo di pacificazione, dopo 30 anni di guerra feroce in Kurdistan, una guerra dimenticata, una guerra sconosciuta dei più. E noi ci auguriamo che sia così, ecco. Sicuramente un percorso di pace non significa disarmo unilaterale della guerriglia. Se vogliono questo se lo devono scordare. Un percorso di pace significa riconoscimento della lingua, riconoscimento dei diritti dei curdi, riconoscimento di un'autonomia delle proprie amministrazioni, riconoscimento delle proprie risorse, perché il Kurdistan turco è una colonia interna e l'autonomia significa riconoscere anche a quelle popolazioni le proprie risorse, in primis l'acqua, in primis il territorio, in primis il petrolio, ecco. Quindi si gioca una partita di non poco conto che interessa non il Kurdistan ma tutto lo scacchiere medio orientale e non sarà indifferente rispetto a quello che succede in Siria e allo sbocco che avrà la crisi siriana rispetto alla vicenda curda, nel senso che in Siria praticamente le maggiori città del Kurdistan occidentale sono state occupate dal PID, che ha istituito dei governi popolari con dei comitati e delle assemblee di base che gestiscono la pubblica amministrazione dopo il ritiro delle truppe di Assad. La Turchia, alleata con gli Stati Uniti, con l'Arabia Saudita, con il Kuwait, eccetera, sta infiltrando attraverso quelle zone dei mercenari, degli jihadisti, gente che entra e comincia a creare tensioni, comincia a creare scontri all'interno di queste città. Finora sono stati respinti, però se dopo il Kurdistan iracheno anche lì si afferma un concetto di autonomia, come sempre accaduto nella storia del Kurdistan, una zona influenza anche tutte le altre zone, quel che succede in un'area influenza anche tutte le altre aree. E quindi si potrebbe produrre una realtà nuova, interessante, che rimette in gioco tutte le carte del Medio Oriente. Noi ce lo auguriamo. Il Newroz, che è il capodanno curdo di quest'anno, avrà questa caratteristica: puntare con forza ad una soluzione di pace che prevede l'amnistia per i 10.000 detenuti politici che ci sono nelle carceri turche, che preveda il riconoscimento dei diritti dell'autonomia della regione curda, della zona curda, che rappresenta un terzo della popolazione della Turchia. Noi insieme allo Wiki, l'ufficio di informazione del Kurdistan di Roma, stiamo organizzando le delegazioni. Ci sono più delegazioni che raggiungeranno le varie città curde e parteciperanno ai festeggiamenti del Nevruz. Sono festeggiamenti che certo festeggiano la nascita del nuovo anno, il primo giorno di primavera, ma anche un giorno di libertà, in cui si richiama la mitologia in cui il Fabro Kawa uccise il tiranno Sir Deap, accese dei grandi fuochi sulle montagne e da quel giorno iniziò il regno dei Medi, l'impero dei Medi, ecco, che sono gli antenati dei curdi. Una festa che loro giudicano molto importante, la più grande festa dell'anno, milioni di persone scendono in piazza, è anche un modo per tastare la volontà della popolazione curda di portare fino in fondo la propria determinazione, con determinazione il proprio progetto.
Ecco. Vabbè, anche una giornata in cui spesso insomma il governo turco invece fa valere la sua forza. Lo scorso anno la repressione è stata particolarmente pesante. Che cosa ci possiamo aspettare quest'anno da questo punto di vista?
Sì, insieme a queste cose positive che ho elencato ci sono ovviamente le cose negative, nel senso che i militari, la gladio turca, i servizi segreti deviati, insieme magari a qualche servizio segreto europeo, eccetera, non stanno con le mani in mano. Quello che è successo a Parigi, l'uccisione nella notte tra il 9 e il 10 di dicembre di tre donne, di tre militanti curde, tre generazioni diverse, tre splendidi militanti che non dimenticheremo mai, è un segnale di chi vuole fermare questo processo. I continui bombardamenti che stanno avvenendo, pur in un momento in cui si discute di pace, sui monti Kandil, denotano, ecco, questa ambivalenza della politica turca. E insieme a questo ovviamente la politica turca punta anche ad assumere un ruolo un po' egemone di potenza regionale nel Medio Oriente, non a caso insieme agli affari che si stanno intrecciando con i paesi europei c'è questo rapporto che viene ricostruito con Israele, che la dice lunga su quel che sta. È chiaro che queste vicende influenzano anche le vicende quotidiane del Nevruz. Non ci sono solo gli scontri che sono avvenuti l'anno scorso in occasione del Nevruz, noi eravamo presenti a Diyarbakir, li abbiamo visti anche quelli di Van nel 2009, quando ci hanno anche fermato. C'è un problema, insomma, ci sono in carcere in questo momento 6 parlamentari del BDP, 34 sindaci, 700 studenti, 200 minori, 100 giornalisti, il più alto numero di giornalisti di qualsiasi altro paese del mondo. Cioè c'è un problema, ecco, proprio di che cos'è la democrazia. Ogni giorno esce una legge nuova, come l'ultima legge che ha fatto il governo turco, una legge antiterrorismo in cui assimila il reato di opinione a un reato vero e proprio di terrorismo, per cui intellettuali, giornalisti, eccetera, vanno in carcere per questo motivo. Quindi non è un percorso scontato. Già ce ne sono stati in passati di tentativi di conciliazione. Nel 2011 ci sono state trattative di Oslo. Oggi chi dirigeva le trattative di Oslo per conto dei curdi è in un carcere francese. È una persona splendida, io la conosco. È un intellettuale, ecco. Ancora prima ci sono state 2 delegazioni di guerriglieri che si sono autoconsegnati in segno e tentando di instaurare un percorso di pace. E dopo un po' questi guerriglieri sono stati festeggiati dalla popolazione, dovevano essere ricevuti ad Ankara, bene, sono stati presi e imprigionati, qualcuno è ritornato sui monti, qualcun altro in galera e sconta 15 anni, quindi è un percorso molto complicato e ci auguriamo che questa volta abbia uno sbocco positivo, ma non è così. Ci auguriamo per questo, perché le sensibilità del Presidente della Repubblica sono diverse da quelle del Presidente del Consiglio, che non potrà più essere ricandidato con le prossime elezioni. E comunque questo presidente del Consiglio Erdogan punta anche a scrivere dei pagine di storia, quindi può darsi che le cose vadano in un determinato modo proprio per le sue ambizioni.